irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Ci mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla 30ª puntata degli Irradiati, l'ultima, trattenete le lacrime, della stagione in corso e poi ci rivedremo a settembre, quindi oggi è un po' l'ultimo giorno di scuola, abbiate pazienza se siamo troppo entusiasti o troppo tristi. La scaletta come sempre la facciamo leggendo i giornali, sfogliando Repubblica, il Corriere dell'Umbria, il Corriere della Sera, tutto quello che capita e poi prendiamo le notizie più importanti e parliamo di tante cose. Insieme a me ci sono oggi
Morris,
Elisa
e Paolo, ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto. Enrico lo salutiamo dalla stanza numero 25 del policlinico dove sta facendo delle analisi molto importanti. Salvatore arriverà, quindi insomma siamo più o meno in formazione ridotta, ma ci siamo. Come sempre noi parleremo di cultura e oggi c'è qualcosa di importante da dire a proposito di cultura. Parleremo di sport, parleremo di musica, leggeremo della buona musica, curiosità, cose strane che succedono in giro per il mondo, l'attualità e ascolteremo delle canzoni bellissime. Elisa, qual è il tema musicale di oggi che abbiamo avuto questa idea geniale noi degli Irradiati?
Oggi ci siamo allineati un anniversario molto importante, quello dei 50 anni sì, dell'uomo sulla luna, e quindi tutte le canzoni di oggi avranno come protagonista o come personaggio secondario la luna.
Quindi attenzione, insomma, no? Fate molta attenzione al discorso musicale di oggi, giusto?
Sì, raccontiamo una storia.
Raccontiamo una storia in alto guardando la luna. Basta.
E adesso lo spazio culturale e non solo.
Degli Irradiati.
Maurice, momento triste della settimana. Andrea Camilleri se n'è andato. Il maestro Camilleri.
Sì, è stato un uomo di grande cultura e di grande spessore culturale, diciamo. Ha ideato il personaggio di Montalbano, le cittadine della Sicilia, tutte le storie, però all'età di 92 anni se n'è andato. Diciamo che lui è stato, dal punto di vista culturale e inventivo, un mostro lo definiamo.
Beh, diciamo che intanto col personaggio di Montalbano, che è l'ultimo, il più recente, ma lui ha una storia, insomma, una storia letteraria molto lunga alle spalle, ha inventato già da prima, diciamo, però insomma con Montalbano si è proprio raggiunta la sintesi, la somma di questo linguaggio un po' inventato, ha inventato parole, ha inventato neologismi, ha inventato, mischiato questo siciliano con l'italiano, ha creato qualcosa che non c'era.
Una delle invenzioni stilistiche più belle dell'ultimo secolo, a mio parere, leggendo Montalbano, ci sono questi ampi tratti e passaggi scritti tutti in dialetto siciliano. Montalbano sicuramente uno dei personaggi letterari più riusciti di sempre. Ci mancheranno forse altre nuove avventure di Montalbano che probabilmente rivivremo guardando la serie TV con Luca Zingaretti, che è bravissimo a ricoprire quel ruolo.
È perfetto nel ruolo di Montalbano, sì. Disegnato proprio,
esatto,
da Camilleri.
Leggendolo, sì. Uno si immagina Luca Zingaretti.
È perfetto. E tra l'altro, se non sbaglio, io non sono un grosso fan, cioè uno che conosce tutte le vicende, insomma, di Camilleri, però mi sembra che ci sia, no, un manoscritto nella cassaforte della Sellerio pronto da tirar fuori post mortem.
Sì, sì, era una sua volontà.
E quindi adesso, insomma,
i nuovi episodi.
Partirà altri 100 episodi scritti da Camilleri. Va bene, stop, andiamo con la prima canzone e sempre abbiamo detto si parla di luna.
E ci ascoltiamo dei Ram, Man on the Moon.
Come on.
house. Yeah, 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 yeah. Missed your friend Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. About this worm, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, and nothing is cool. Walking with the staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got mean by the apple wood. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the ball. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone messing. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is cool.
Gli irradiati hanno un dubbio che in realtà tutti abbiamo avuto, e gli irradiati come sempre arrivano prima o dopo, dipende dai punti di vista. L'allunaggio, Elisa e Maurice, io ve lo chiedo, ma fu vera gloria, è stato o non è stato, secondo voi, secondo gli irradiati, che sono sempre un po' complottisti e a loro volta anti-complottisti, ma anche anti-anti-complottisti?
Io personalmente mi lascio sempre un piccolo beneficio del dubbio, anche perché diciamo che la prima teoria complottista rispetto all'allunaggio è già del 1976 con la pubblicazione del libro Non siamo mai andati sulla Luna di Kaysing, che peraltro aveva lavorato alla NASA, quindi non era proprio un estraneo, cioè
era uno del settore,
era
diciamo.
Uno del settore, no, che non partecipava proprio poi alla partenza vera e propria, ma comunque ha lavorato a contatto con chi poi è andato realmente.
Maurice,
ma io
tu sei anticomplottista o anti-anticomplottista?
Ma io a questo caso da questa scetticità dell'uomo che è andato sulla Luna non credo, perché il 16 luglio del 1969 Armstrong e Aldrin andarono sulla Luna. Io ne sono profondamente convinto.
Beh,
e poi sono sorte negli anni successivi delle smentite e varie. Io a questo non ci credo. Comunque che nel mondo è tutto discutibile, questo è normale.
Gli irradiati, diciamo, non credono alle verità assolute, ecco, su questo siamo.
E poi porsi sempre delle domande, secondo me non dare mai niente per troppo scontato è una caratteristica fondamentale della conoscenza, no? Nel senso, noi dessimo tutto per scontato ci faremmo molte meno domande. È chiaro che l'allunaggio si colloca in un periodo storico dove la conquista dello spazio nell'ambito della guerra fredda era fondamentale,
necessaria.
E quindi c'era anche questa urgenza, no, di avere il primato.
Anche perché gli Stati Uniti, la NASA, erano in ritardo rispetto all'URSS.
Che c'era andata nel 1957.
Che aveva già spedito
la prima missione.
Gagarin era già andato nello spazio, la cagnetta Laika, avevano già messo un satellite in orbita intorno alla Terra, quindi urgeva, diciamo, di recuperare terreno. Uscì Kennedy con la famosa frase: noi vogliamo andare sulla Luna, non perché è facile, ma perché è difficile.
Esatto.
E quindi ha creato poi, sì, le teorie complottiste, anticomplottiste.
E poi dicono che è stato Kubrick all'interno dello studio cinematografico a ricreare quell'immagine.
Ovviamente c'è tutto, c'è le teorie a favore del complotto, le teorie che poi analizzando e smontano pezzo per pezzo tutte le tesi.
Ad esempio, i parenti di Kubrick hanno smentito questa cosa, l'hanno definita una grande menzogna che in qualche modo...
Ce ne sono tante, dall'impronta, la famosa impronta dell'uomo sulla Luna, che in realtà non corrisponde agli scarponi, alla pianta degli scarponi, ma però c'era un soprascarpe e che quindi ci sono, per ogni dubbio c'è la risposta che va ad avvalorare la tesi. Quindi,
è comunque una bella storia.
È ovvio, a ogni dubbio c'è... Ogni dubbio, ogni interrogativo c'è una risposta, una risposta, un'affermazione che completa tutta la teoria, la tesi.
E certo, poi tra l'altro, e poi chiudiamo perché stiamo andando, ma non importa, è l'ultima puntata, parliamo della Luna. Gli americani nel 76 fanno un film come Capricorn One e ovviamente mettono, no, il dubbio nella gente. Capricorn One era un film che c'era un finto viaggio su Marte, se non sbaglio, quindi era tutto ricostruito e quindi loro per primi. Poi basta vedere i film un pochino più recenti, Argo di Ben Affleck, e allora poi uno dice, ma allora che cosa ci stanno raccontando? E allora vabbè, non importa. Va bene? Ascoltiamoci un po' di musica. Ascoltiamoci Music is My Radar dei Blur. Pezzone storico.
Pazzi allo sport. Siamo irradiati e questo è il periodo del torneo di tennis di Wimbledon.
Sì.
È caratterizzato dalla sfida tra Djokovic e Federer.
Sì, che hanno fatto, hanno giocato domenica scorsa.
Si sono incontrati domenica scorsa, però non, io non l'ho seguito, che il tennis non è che seguo tutti gli sport da cima a fondo.
Diciamo, va bene, insomma, anche così.
Li seguo superficialmente.
Diciamo che era la 47esima sfida tra questi due giganti del tennis, con Federer che ha vinto 20 tornei dello Slam. Djokovic che battendo Federer ha vinto il suo 16esimo slam, quindi in due hanno giocato, insomma hanno vinto 36 tornei del grande slam, dei quattro più importanti del mondo. Che dire, Lisa, questi due mostri sacri che si sono fatti 5 ore di partita, se non sbaglio, 38 anni Federer, 32 Djokovic, partita bellissima, partita sui livelli tecnici altissimi.
La prima che ho guardato in tutta la mia vita, peraltro.
Attenzione, questo è uno scoop, sì. Questo è uno scoop, Maurice.
Sì, perché poi ho trovato la TV accesa sul match e nonostante lo reputi uno sport per i miei gusti abbastanza noioso da guardare, perché purtroppo non essendo un'esperta che non ci ha neanche mai giocato, non lo sento molto nelle mie corde, però effettivamente riuscivo a percepire che era una bellissima partita. E quindi alla fine ho voluto vederla proprio fino in fondo. E niente, è andata bene così, sono due mostri, quindi penso che chi vinceva, insomma.
Per chi ti favi?
Ma sono sempre dalla parte dei più deboli, siccome l'intero Wimbledon tutti acclamavano Federer, io mi sono schierata di là. Quindi,
quindi eri per Djokovic.
Sì, ero per lui, nonostante non riesco ancora bene a pronunciarne il nome, però.
Che poi in realtà non era il più debole dei due, era comunque quello più
esatto,
forte.
Esatto, poi sentivo che tutti acclamavano Federer in maniera palese, c'era una preferenza del pubblico.
Un innamoramento a Londra per Federer, esatto. Clamoroso. Maurice, chi avresti tifato tu se fossi stato a Londra come inviato degli Irradiati?
Ma io in teoria vinca il migliore, però io avrei tifato Federer.
Ok.
Che bene. Comunque ha 37 anni, ricordiamolo.
37 anni. 37. Mandiamo una canzoncina e poi torniamo a chiacchierare di cose importanti. Mandiamo un pezzo di qualche anno fa, ma che non manca mai di farci piacere.
Di Zucchero, il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle.
Vi abbiamo mandato un titolo super completo. Ascoltatela che merita.
Salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Voglio vederti ballare senza tabù, un ballo da strappamutande, fallo di più. Come on sister, è un volo proibito. Amore,
tornano gli irradiati che continuano a parlare di sport, però hanno detto nel fuori onda gli irradiati, perché fuori onda degli irradiati sono più interessanti del programma stesso, che bisogna essere un po' egoisti ogni tanto. È giusto, Maurice?
Sì, ci vuole un po' di egoismo nella vita. Come diceva Vasco Rossi, ci vuole un po' di pelo sullo stomaco.
E diciamo che gli irradiati, insomma, non lesinano pelo sullo stomaco. Se, vabbè.
Le irradiate no.
Le irradiate no, ci tengono, diciamo, alla loro estetica. Calciomercato, Maurice, a che punto siamo? Tutti bloccati, nessuno compra, nessuno vende, i soldi girano tanti, ma solo a chiacchiere, compra solo la Juve, i soldi dove sono? Com'è sta storia?
Ho seguito per caso ieri sera su Diretta Stadio alcuni pezzi, c'erano alcuni giornalisti che parlavano di calciomercato. Tante chiacchiere, tanti soldi che girano con le chiacchiere, ma niente di buono, niente di concreto. Tutto fumo e niente arrosto.
Sembra un po' la vecchia, insomma, il vecchio Ronzo Canà. 80 milioni di qua, 70 milioni di qua, io ti do questi soldi, tu mi dai quelli e non si muove niente. Chissà, ma gireranno veramente questi soldi?
Ma chissà, ho i miei dubbi.
Intanto Elisa, la Juventus ha preso De Ligt spendendo 70 milioni, 19 anni, si è presentato con la fidanzata, sembrano marito e moglie, lui ce n'ha 19, lei ce n'ha 18, 17, sì, insomma sì, sono sì, due, sì, due ragazzini.
Però ho notato già questo gossip che esula dal calciomercato, che sono tutti i giocatori sono sposati con figli e sono dei bambini rispetto a me.
È vero.
Probabilmente l'agiatezza economica consente di fare questi salti.
E su questo potremmo aprire un'altra considerazione. Ma in effetti sì, lo stesso Barella, 21, 22, 21 anni, insomma già due bambini, sposato. Ma una volta si diceva che le società sportive a certi livelli spingevano i giocatori.
Ma anche per una questione di immagine, no?
Sì, forse. È una questione di immagine.
Poi
ma anche
sempre Balotelli che...
Balotelli è il nostro eroe, quindi eroe. Lui non si sposa, lui fa figli a destra e a sinistra, giustamente, e li mantiene tutti, li riconosce tutti, però non si sposa.
È un po' anche la Ronaldo, no? Comunque
Ronaldo, il primo Ronaldo. Ah, no,
anche quello da adesso, c'era qualche figlio sparso che riconosce, ma quelle mamme non possono accedere, perché comunque so che è una storia di vita molto particolare, di abbandoni, quindi
sì, sì, di povertà, diciamo, da bambino, quindi.
Però ecco, sì, c'è questa costante.
Che dire, gli irradiati, Maurice, osservano.
Comprate qualcuno
e sposate, fate i figli, sposate, almeno i calciatori che hanno i soldi, almeno non
almeno i calciatori che hanno una marea di soldi li mantengano loro.
Esatto, fate i figli sportivi, fate i figli, perché i dottorandi non possono.
Vorrebbero
ma non possono. E un'ultima cosa di sport, anche se è uno sport un po' trasversale, Mihajlovic è diciamo in pausa rispetto al Bologna, perché in una conferenza stampa di sabato scorso ha annunciato che sta male, insomma è malato di leucemia e dovrà curarsi, quindi noi siamo a fianco di Mihajlovic.
Anche un ragazzo
sì.
non so di che, italiano, ha la leucemia.
Di Foggia
ha la leucemia e ha scritto a Mihajlovic, ha detto: sono solidale con te, ho la tua stessa malattia, che tutto il Bologna, vorrei te e tutto il Bologna e tutta la squadra del Bologna con te qui vicino a me.
Sì, è un articolo di Luca Pernice che noi abbiamo preso dal Corriere della Sera, dove questo bambino di 14 anni, Nicolò B, ovviamente, insomma un bambino tifoso del Foggia, che anche lui sta male così come Mihajlovic, e così insomma diciamo ha fatto i suoi auguri al tecnico del Bologna, diciamo, fra uomini di calcio si capiscono al volo. Gli irradiati fanno gli auguri al piccolo Nicolò, ovviamente a Mihajlovic, a tutte le persone che non stanno bene, e adesso si fermano per ascoltare una canzoncina. Vai Maurice.
Frosinone, Calcutta.
Mangio la pizza, sono il solo sveglio in tutta la città. Bevo un bicchiere per pensare al meglio, per rivivere lo stesso sbaglio. A mezzanotte ne ho commessi un paio, che ridere che fa. Mangio la pizza e sono il solo sveglio in tutta la città. Cammino dritto questa America, dare un figlio che morirà in GA. Ti chiedo scusa.
Via con la musica.
Tornano gli irradiati con una delle rubriche più attese della nostra trasmissione, e che è la lettura dei brani della musica italiana, o qualche volta anche della musica straniera. In questo caso abbiamo scelto Gianni Togni, abbiamo scelto Luna. Ovviamente perché siamo un po' vintage, ovviamente perché parliamo di Luna, ovviamente perché ci piace parlare di questa canzone, ovviamente perché dobbiamo prendere un treno tra un'oretta e quindi va bene così. Allora, Maurice, Elisa, vado a leggere questa canzone che tutti conoscono, che tutti avranno canticchiato, sentito centinaia di volte. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metrò, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì, cambierò.
Qui lui descrive la sua situazione con le sue vicende della vita che sono negative senz'altro, e dice: io spero di uscirne da questo tunnel. Passo la mia vita a camminare dentro un metrò, però spero di uscirne.
E poi continua, no? Dice: gettando arance da un balcone, così non va. C'è qualcosa che non funziona. Tiro due calci ad un pallone e poi chissà. Non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, perché evidentemente dal balcone alza gli occhi e vede la luna. Lo so, Elisa, aiutaci.
A me mi ha sempre colpito di questa canzone proprio il contrasto tra il ritmo della musica, che comunque è orecchiabile, quasi piacevole, e la noia che invece percepisco dalle parole, perché mi sembra proprio di quei brainstorming a cui andiamo incontro quando siamo in quei momenti di inerzia in cui non abbiamo niente da fare, quindi vengono in mente immagini, cioè ci ritrovo qualcosa di onirico, proprio l'immagine come perdere tempo.
Ma
ecco.
Ce lo dice subito, no? guardo il mondo da un oblò, esatto. E mi annoio un po', cioè sono proprio in una posizione da osservatore, esatto. Annoiato che guarda fuori dal finestrino e vede il mondo.
Però
che,
c'è molto
che
contrasto
va.
Perché è ritmata come sì. Canzone, quindi io l'apprezzo moltissimo, mi fa fare dei viaggi.
Ma sai che leggerla e non canticchiarla,
esatto.
Non è facile,
no.
Perché verrebbe proprio di fare il ritmo. Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, ci dice Gianni. Allora, dov'è? Luna, non mostri solamente la tua parte migliore. Sappiamo che c'è un lato della luna che non si mostra mai, no? Perché in base alla rotazione, la rivoluzione dei moti, insomma, dei corpi celesti, la parte di là rimane sempre di là. Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle, Luna. Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Allora, io adesso direi, ci fermiamo su queste parole, torniamo tra un pochino e intanto ci ascoltiamo un'altra canzone che parla della Luna. Ci ascoltiamo Loredana Bertè e La Luna Bussò.
Dove c'era il silenzio, ma una voce sguaiata disse non è più tempo, quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo avere pianto un po' per un altro no, per un altro no che le disse mai. Su due occhiali da sole, quello sguardo non si accorse di lei ed allora provò ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna, quindi rotolò su champagne e caviale se ne andò.
Allora, ci riprendiamo da dove ci eravamo fermati, ovvero dal ritornello, da quello che è il pre-ritornello, perché appunto Gianni Togni in queste brevi frasi si parla direttamente alla Luna, che a questo punto però è la Luna oppure Luna o comunque una persona, perché parla di alcune caratteristiche che richiamano quelle di una donna, no? Quindi sta benissimo da sola, però sa cos'è Luna, sa anche cos'è l'amore. crede solo nelle stelle, questo aspetto un po' sognatrice, di noi donne un po' sognatrici, sempre quella testa tra le nuvole, in cui mi ritrovo abbastanza peraltro. E quindi ecco, c'è un salto secondo me da un punto di vista del rivolgersi a...
Sì, se prima pensavamo che era una dedicata, che era un modello Leopardi, esatto, che stava parlando alla Luna, invece forse pensiamo che lui magari guarda la Luna, però c'è una persona, ci potrebbe essere una persona, una donna, Luna,
che mangia troppe caramelle.
Che mangia troppe caramelle, quindi un aspetto che la rende ancora più viva, no? Più reale, e che ce la troviamo lì, no Maurice?
È molto probabile.
Vediamo, andiamo avanti con la lettura, ancora molto interessante. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, va bene. Restiamo insieme questa notte. Mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Se son triste, mi travesto come Pierrot. Poi salgo sopra i tetti e grido al vento. Guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio. Ah, aspetta, fermiamoci al vento, se no poi perdiamo. Quindi mi hai detto no troppe volte, Luna, guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', sono triste e mi travesto come Pierrot, poi salgo i tetti e grido al vento.
Secondo me è geniale questa frase, perché si traveste ma come Pierrot, che è la maschera triste,
esatto,
per eccellenza,
esatto,
quella
esatto,
lacrimina.
Torna di nuovo l'immagine, esatto, no?
C'è della malinconia durante tutto il testo, anche perché sembra che questa donna... potenziale rifiuti.
Sì, mi hai detto no troppe volte,
esatto,
quindi...
Sì, c'è una malinconia, insomma.
C'è malinconia, Maurice?
Sì, c'è veramente malinconia per questo amore che è ideale secondo il nostro punto di vista, ma potrebbe essere reale, ma non corrisposto.
Esatto, adesso arriva il momento... che se prima era struggente, adesso siamo proprio con la testa, siamo con la testa sotto il getto dell'acqua fredda del rubinetto, e ci dice guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio, qui cita anche altre canzoni che prendono questo aspetto, comunque guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio, ho 1000 libri sotto il letto, non leggo più, ho 1000 sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna, Luna, tu parli solamente a chi è innamorato. Chissà queste quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri. E va avanti.
E c'ho progetti più importanti.
E c'ho progetti più importanti. Quindi c'è questo, no, se vogliamo, come...
parallelismo.
Esatto, arriviamo alla Luna, che potrebbe essere una figura femminile, che è reale, eccetera, eccetera, e poi via, finiscono i sogni, finiscono i libri, non li leggo più, i sogni nel cassetto ma non lo apro più, non ci credo più, e torna un'immagine che potrebbe essere quella della Luna. Luna, quanti sì, uomini avrai sentito cantare.
Però a cui può essere sovrapposta anche quella della donna questa,
esatto,
volta, perché le canzoni potrebbero averle dedicate sia alla Luna come Luna, sia a questa donna cui scrive anche Gianni Togni tra gli altri.
Sì, 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 sì. Ma sì, sì.
C'è della genialità sicuramente in questo testo.
Tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, no Maurice?
Sì, lui deluso da quest'amore non corrisposto dice che tu parli solo a chi sei innamorata. Chissà quante canzoni ti hanno dedicato, e non solo io ti ho dedicato questa canzone.
E poi l'ultimo pezzo, che la canzone va avanti, ma noi ve la lasciamo ascoltare. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai, non fare la scema. Il mondo è piccolo, sei visto da un'altalena. Sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', mezzanotte e poi trovarmi vicino ad un jukebox, eccetera, eccetera, eccetera.
Qui c'è, secondo me, il richiamo caramelle altalena, questo lato un po' bambino,
sì,
di questa
immagine,
donna, che magari si lascia anche desiderare, ma con l'ingenuità, no, che può caratterizzare una bambina, quindi non con la malizia di una donna adulta.
Che lettura incredibile, ma... che abbiamo dato di questa canzone ascoltata,
ascoltata
sì, 100.000
cioè,
volte.
Il lato... qui mostra, questo testo mostra sia il lato bambino, sia dal punto di vista sentimentale, mostra sia il lato quello bambino, sia esatto, quello maturo ed adulto, ma poi anche lui si rende conto che non può far niente di questa, di fronte a quest'amore non corrisposto.
Maschere, caramelle, altalene, però libri, sogni nel cassetto.
Cassetti che non si aprono più.
Esatto, ascoltiamoci.
Quanta roba abbiamo trovato dentro questa canzone ascoltata mille e una volte.
È vero, leggeteli più spesso i testi, fate questa cosa perché veramente si scoprono dei significati a cui non avevamo mai pensato. Ce l'ascoltiamo con Luna, Gianni Togni.
Da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metrò, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no,
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. E Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, restiamo insieme questa notte. Mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna,
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da un'altalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino e viva le donne e viva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto mai, a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare, in fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare. Siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, Luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare, ti posso offrire solo un fiore, poi portarti a ballare, vedrai saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna,
ehi, ehi, vieni qua! C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Irradiati, come tante persone in Trentino Alto Adige, stanno cercando l'orso M49, che a noi ci piace chiamare, come lo vogliamo battezzare questo orso? M49?
Se si chiama M49...
Yogi.
O Yogi.
Yogi.
O Bubu.
O Bubu, chiamiamolo Bubu. Chiamiamolo Bubu, va bene, ci piace. Insomma, Bubu è scappato. Un orso che era stato arrestato, diciamo, era stato preso dalla forestale perché era andato in zone un po' troppo abitate e messo in un recinto di quelli attrezzati, elettrificato, gli è stato tolto il collare. Però lui non ha sentito storie, se n'è andato, è riuscito a scappare, diciamo, da questa gabbia elettrificata e adesso è libero per i boschi del Trentino Alto Adige. Che dire di questa cosa? Noi abbiamo trovato questa notizia, ne parlano tutti, insomma, anche stamattina sentivo parlarne il sindaco di una delle cittadine interessate, insomma, però che idea ti sei fatto, Maurice, di questa vicenda? Tanto noi siamo a favore dell'orso libero, chiaramente.
L'orso che è scappato, secondo me, è un animale che deve restare libero, lontano dall'uomo, perché è onnivoro, pericoloso per l'uomo, però deve, come tutti gli animali pericolosi, devono stare nei loro habitat, diciamo.
Sì, allora guarda, c'è il Giusy Fasano, la giornalista del Corriere della Sera, che riporta questo articolo che noi abbiamo preso, fa un po' un parallelismo. Dice: umanamente parlando, lui è Frank Morris, lui è il Frank Morris dei plantigradi. Frank Morris era il personaggio poi interpretato da Clint Eastwood, che è fuggito da Alcatraz, che ha messo in piedi una fuga impossibile fuggendo dal carcere di Alcatraz. E la cosa particolare era che Frank Morris risultava ovviamente nell'anagrafe carceraria degli Stati Uniti come il detenuto AZ1441. Quindi il fatto che M49 sia fuggito così un po' lo avvicina, insomma. Elisa, come ne vogliamo uscire da questa situazione?
Dall'Umbria, perché bisogna sempre premettere dall'Umbria, se fossi in Trentino sarei un attimino più spaventata, però auguro a Bubu di non essere mai preso, perché c'è un grosso dibattito che comunque non sta sortendo grossi effetti dal punto di vista della pratica. Non si possono estirpare queste specie dai loro habitat e pensare che l'uomo possa attuare quello che poi in realtà attua. E quindi buona fuga per le Alpi.
Anche perché c'è una situazione un po' paradossale, diciamo, politica, perché il primo luglio, pochi giorni fa, il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, della Lega, ha detto: se l'orso si avvicina troppo alle persone o ai paesi, uccidetelo, ai forestali. Ovviamente il ministro dell'ambiente ha detto: impensabile, fuori dal mondo, nessuno pensi di ammazzare questo animale, eventualmente sedatelo, non è che a forestale può andare in giro, insomma, col mitra. E quindi, no, la politica che entra anche nella vita del povero M49.
Sì.
Poi vogliamo parlare che la montagna è un po' troppo antropofizzata? Vogliamo parlare?
Sì, possiamo parlare di tante cose, però il rispetto purtroppo è alla base quasi di tutto, e sì, ce n'è sempre meno.
Per l'ambiente, per gli animali, esatto, deve venire prima di tutto, cosa che in Italia mettiamo la politica su tutti gli ambiti,
sempre una questione
anche
economica,
sul da mangiare,
anche sul povero M49,
anche su un orso
M49 come 49 milioni. Attenzione, gli irradiati vanno dappertutto. Intanto andiamo lontano in mezzo alle stelle con David Bowie e Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to
Ancora irradiati per parlare di cose che succedono in giro per il mondo, strane e curiose. Allora, noi ci abbiamo parlato dell'allunaggio, no? Sabato sono i 50 anni dell'allunaggio, e a favore delle teorie complottistiche, come sosteneva Paolo pochi giorni fa durante la redazione, c'è questa notizia. Attenzione, la Luna è diventata una cosa irraggiungibile per l'India. Dopo tanta attesa in India, il razzo è stato fermato un'ora prima del lancio. Problemi tecnici, un colpo duro per i premier Modi e i nazionalisti. Questo è l'articolo di Raimondo Bultrini, su Repubblica, che veramente il titolo principale è Luna Flop, giocando un po' con le parole, perché praticamente è successo questo, che a un'ora, a poche ore dal decollo di un razzo che sarebbe dovuto andare sulla Luna da parte degli indiani, tutto pronto, tutti pronti, il primo ministro, il governo, c'era una grandissima attesa, il conto alla rovescia, insomma, si ferma qualche ora prima perché c'è un problema tecnico e il veicolo non può decollare. Maurice. La teoria complottista di Paolo diceva: se non ce la facciamo oggi ad andare sulla Luna,
hanno fatto per l'epoca.
Possibile che 50 anni fa sono riusciti ad andarci con un computer grosso come un telefonino, fra virgolette?
Sì.
Anzi, forse più piccolo di telefonino. Prego, prego, Maurice.
Ma questa...
Che dire a questi indiani, al popolo indiano?
Io al popolo indiano li incoraggerei ancora di più, dice: riprovate, ritentate, sarete più fortunati.
Elisa, mi sembra giusto.
Che... Sono d'accordo in parte, perché io penso che gli stati dovrebbero al giorno d'oggi utilizzare le cifre che investono per andare sullo spazio per risolvere i problemi che abbiamo qui, poi il beneficio di scoprire cosa c'è oltre l'atmosfera terrestre, a mio parere. È chiaro che sarei stata contenta per loro se fossero riuscito ad andare, anche perché avrei avuto più prove in favore dei non complottisti, però ecco, ritento sarai più fortunato, come dice sempre il mio Kinder Bueno quando provo a vincere qualcosa, e però ecco, i soldi si potrebbero spendere anche in altri modi, ad esempio pulendo il fiume Gange, che avevamo detto qualche
esatto, ne abbiamo parlato
fa, per il governo indiano è un'urgenza abbastanza importante, quindi magari prima il Gange dove tutti fanno il bagno, poi la luna.
Esatto. Allora, diamo i numeri, perché poi i numeri sono importanti. 141 milioni di dollari il costo di questa operazione, che prevede di portare appunto un lander con un rover, ovviamente una jeep, diciamo, che poi si muoverà, una macchina che andrà sulla luna e che si muove, un robottino automatico che si sposterà nel polo sud lunare per raccogliere materiali lunari sul suolo lunare, eccetera eccetera, e il 6-7 settembre sarebbe la data di arrivo, diciamo, di questa, avrebbe girato un po' per lo spazio e poi 6-7 settembre sarebbe atterrata sulla luna, eccetera eccetera, quindi riprovateci e che dire, ce la farete, insomma, ce la faremo, no? Ce la faranno, ma
speriamo che ce la faranno,
sì, però insomma, se ripuliamo,
siamo ottimisti,
se insomma investiamo i 140 milioni anche in altre cose, che insomma l'India specialmente un paese pieno di urgenze e di contrasti.
Investiamo i soldi su situazioni più emergenti e più gravi, su problemi più seri e più gravi, come si diceva la pulizia dell'Indo, del Gange, che sono i fiumi più sporchi dell'India.
Esatto, sì, anche un apparato industriale molto arretrato che sta recuperando il terreno, diciamo, perduto, però comunque lo fa, insomma, inquinando non poco. Va bene? Prego Elisa.
Da Luna Flop ai Luna Pop con 50 special.
Questo è un lancio, telegrafatissimo,
Sessanta, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una special estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. A marce in granata e dalla prima alla quarta, devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia Vespa, dammi una special l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ballo andare in giro per i colli volanti.
Per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Siamo arrivati all'ultimo blocco dell'ultima puntata prima della pausa estiva, lo ricordiamo, poi ne riparliamo da settembre. Parliamo di attualità. Allora, l'attualità c'ha tante sfaccettature, tanti punti di vista. Gli irradiati sono andati a prendere intanto una notizia che ci ha fatto indignare, come a tanti, non solo a noi, il bacio dei cacciatori davanti al leone ucciso e l'ira degli animalisti. Un articolo di Antonello Guerrera che abbiamo trovato su Repubblica nella settimana, nei giorni scorsi, una coppia di canadesi, Caroline e Darren Carter, sono andati in una di quelle riserve in Africa, dalle parti del deserto del Kalahari, se non sbaglio, e hanno ucciso un leone. Era una battuta di caccia organizzata, era una riserva, diciamo, dove comunque gli animali vengono allevati per essere in un certo senso anche cacciati dai turisti che vanno i cacciatori, non vanno turisti, insomma. Però questi due non solo hanno ucciso il leone, cosa legittima, ma discutibile, perché era un luogo dove si può fare tutto sotto controllo da questo punto di vista. Ma la cosa brutta è che i due hanno voluto baciarsi di fronte alla carcassa del leone ucciso, per poi mettere questa loro immagine su Facebook, su Instagram, sui loro social, insomma, facendo questo viene definito il bacio della morte, molto molto discutibile, insomma, come scelta di vita.
Loro geni della comunicazione.
Sottolineiamo,
secondo me questo episodio.
Tra l'altro, scusate, questa foto con una piccola nota, hanno aggiunto anche un piccolo commento per non farsi mancare niente. Lavoro duro al sole del deserto del Kalahari, ben fatto, complimenti al leone gigante. È una cosa anche ironica e scherzosa, no? Cioè, proprio altissimo livello questi due canadesi.
È un gesto. Questo è un fatto che non solo gli animalisti sono indignati e lo condannano, ma qualsiasi persona lo condannerebbe. Non si fa una cosa simile, secondo il mio punto di vista è indegna e vergognosa.
Esatto, e quindi gli irradiati sono ovviamente contro questi due fenomeni e contro, insomma, anche contro le riserve di caccia dove questo è possibile.
Loro,
insomma,
non hanno mai guardato il Re Leone, io immagino, perché se non l'avrebbero mai potuto fare.
Poi, se vogliamo entrare nello specifico, si dice che questo leone sia troppo poco ferito, troppo bello paffuto.
Addirittura.
Esatto, quindi proprio allevato letteralmente in una specie di cattività in questa riserva per poi essere ucciso dai cacciatori. Perché
e
il leone
dei giorni nostri.
Esatto, un leone in natura, diciamo, mangia meno rispetto a questo, esatto. E è un pochino più sgarufato perché ha dei competitor, altri leoni, che quindi, insomma, non... Vabbè, andiamo avanti con una notizia che a noi ci piace prendere. Nella stessa pagina, sempre di Repubblica, c'è una nuova ondata di protesta da parte delle donne, specialmente delle ragazze giovani iraniane, che continuano a togliere il velo che dovrebbero portare, diciamo, il jihad, che dovrebbero portare in base ai dettami della rivoluzione islamica, eccetera, eccetera, e che invece se lo tolgono e postano le loro fotografie sui social, in questo caso, senza velo. Tra l'altro, ragazze giovani, bellissime, carinissime. Elisa, come vogliamo...
Ma perché per una volta sono contenta di come vengono usati i social, capita raramente, però... È importante avere consapevolezza di quella che è la propria identità e volerla mostrare, perché poi è quello
il senso,
no? Quindi speriamo che questa cosa continui, che possa aiutare anche i più rigidi, i più fanatici, perché fanatismo è quando non si accetta proprio il cambiamento, che possa essere un gesto destinato a riproporsi.
Tra l'altro ci sono delle foto bellissime, bellissime qui, insomma, su che noi vediamo dalla pagina di Repubblica, ma che potete trovare sicuramente. Una ragazza con dietro un muro scritto e la foto dell'Ayatollah, bello, e un'altra foto di una ragazza con i capelli viola senza velo che discute con un gruppo di donne più anziane, probabilmente tutte invece molto coperte. Ci piacciono queste immagini e andiamo avanti così. Maurice, che dire?
Beh, bisogna essere aperti al cambiamento, aprire la mentalità, non avere una mentalità ristretta e non essere orgogliosi e fanatici.
Esatto, sì, ci piace, nulla da dire. Ultime due notizie veloci. Se andate al mare, fate attenzione perché ci sono delle meduse giganti avvistate, specialmente in Cornovaglia, avvistamento record in Cornovaglia. Meduse, le famose meduse, le caravelle portoghesi o le meduse nomadi, meduse di dimensioni gigantesche. C'è una foto, insomma, di una medusa polmone di mare molto più grande di un uomo. Che dire, sono innocue, non fanno male, però effetto ne fanno.
A tal proposito, questa mattina leggevo notizia dell'ultima ora, a Panarea sono finite molte persone in ospedale proprio per il problema delle meduse, che sono più piccole
ma più cattive.
Però più cattive.
Va bene, va bene.
Finita Marotta, dove le meduse non ci sono.
Non ci sono mai state.
Venite pure nei mari d'Italia dove le meduse non ci sono e non ci sono mai state, ma ci saranno.
E se ci sono, insomma,
ci sarà.
E se ci sono non sono un grosso problema, una piccola abrasione sulla pelle che se ne va, qualche punto,
strillo.
Qualche strisciata di medusa le ho prese, ma insomma non alla fine si sopravvive, c'è di peggio, diciamo. E chiudiamo con questa bellissima notizia, sempre di Antonello Guerrera, oggi ha fatto un filotto. Londra prova a pagare il debito con Turing e mette l'immagine di Turing sulla banconota da 50 sterline. Turing, lo ricordiamo, Alan Turing è il grande scienziato che ha inventato il codice Enigma e diciamo padre del computer moderno, che durante la sua vita è stato vittima, lui dice, Guerrera dice, della caccia alle streghe omofoba. Abbiamo visto anche il film Codice Enigma, sì. che insomma ci ha descritto,
bellissimo
il bellissimo film, ci ha descritto la vicenda di questo grande scienziato omosessuale, ma che insomma diciamo in un'epoca nella quale
non era consentito
letteralmente essere omosessuali, quindi insomma ha vissuto una vicenda personale umana molto triste. Pur essendo un uomo che ha dato all'umanità tantissimo, non solo con il codice Enigma, intervenendo durante la seconda guerra mondiale, riuscendo a decifrare i codici tedeschi, eccetera. Quindi dando,
quando l'etichetta va oltre la persona, un classico esempio.
Esatto, perché dando un grosso indirizzo alla seconda guerra mondiale, ma in un certo senso è stato anche il padre veramente del computer moderno.
Sì, sì.
Quindi, insomma, grande Alan Turing. E siamo contenti, anche se, vabbè, insomma, le scuse postume.
È vero.
Vabbè, va bene lo stesso. Che dire? Gli Irradiati vi salutano con questa notizia. Maurice, stavi dicendo qualcosa?
No, Alan Turing ha dato una svolta alla storia. Dopo, la sua vita privata se l'è gestita come vuole, anche se era in maniera occulta, nascosta, perché non era consentita l'omosessualità in quel periodo storico. Dopo, che è stato, diciamo, un grande genio dal punto di vista storico, questo così va definito.
Eh sì, va bene così. Bravo Alan Turing e grazie di esserci stato. Brave le ragazze in Iran che si tolgono il velo, brava anche quelle che non se lo tolgono, ci mancherebbe, insomma, però.
Meno brave le meduse,
meno bravi i due canadesi che si fanno la foto col leone, e bravo il bambino amico di Sinisa Mihajlović, bravo Mihajlović, bravi tutti. E
bravi noi.
Bravi noi, intanto vi salutiamo, vi saluta
Maurice,
Elisa,
Simone, e vi saluta anche Paolo, Salvatore e Enrico che hanno altri impegni. E noi ci rivediamo a settembre, divertitevi, fate una buona vacanza,
leggete sotto l'ombrellone,
andate a vedere i film nelle arene estive, e guardate la luna, ascoltate la musica, leggete i testi. Maurice, che altro possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Beh, nient'altro, diamo buone vacanze,
divertitevi e ascoltatevi una bellissima canzone. Ciao a tutti, buone vacanze, ciao a tutti.
Vi proponiamo settembre degli Earth, Wind and Fire.
Ci vediamo a settembre, ciao.
Ciao,
buone vacanze, ciao.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Ciaba,
Lori Solo per gli amici,
Salvo,
Riccardo Guardileone,
Boris.
E anche questa è andata.